Ciao, ti do il benvenuto in questo video nel quale parliamo di competenze relazionali. Cosa sono le competenze relazionali? Sono quel pacchetto di competenze assimilato ad altre competenze che necessariamente un leader, un imprenditore, un professionista, un manager deve avere. Ci sono le competenze organizzative, le competenze psicologiche, le competenze relazionali, le competenze di gestione. E oggi parliamo di quelle relazionali. Sono sostanzialmente tutte quelle competenze che ti danno la capacità, ti mettono nella capacità di essere in buona relazione con te stesso, con gli altri e col mondo che ti circonda, ovviamente il mondo del business del quale fai parte. Ne abbiamo riassunte in 8 specificatamente e ora le andiamo a vedere una per una. La prima è la capacità di autogestione. Cosa significa capacità di autogestione? È una capacità molto importante, è una capacità che si basa sulla comprensione del proprio equilibrio psico-fisico-emozionale. Abbiamo parlato in maniera breve nel precedente video di quello che è lo stato psico-fisico-emozionale. Certo, questa parte rientra ovviamente nello stato psicofisico-emozionale, ma più specificatamente va a parlare di quelle che sono la comprensione del proprio stato emotivo. Ora, un buon leader, un buon professionista, un buon imprenditore, un buon manager è necessariamente anche colui che ha una buona capacità di interazione con se stesso o con tutte quelle parti di se stesso che concorrono a renderlo quell'individuo capace che è. E spesso, come tutti quanti gli esseri umani, viviamo momenti altanelanti nella nostra vita, momenti di emozioni, di sensazioni che spesso non vengono ascoltate, non vengono comprese, ma si tende a gestirle, si tende a farcele scivolare. Ecco, una buona capacità di autogestione implica proprio questa. Significa avere una capacità di comprensione, di consapevolezza e di introspezione che ti porta a conoscere sempre meglio il tuo sé. Quindi quando un leader che ha una buona capacità di autogestione ha un certo tipo di stato emozionale, deve attivare immediatamente quella consapevolezza, quell'introspezione, quel dialogo interno atto a capire qual è il problema, a che livello è il problema, a che livello il problema è inteso, quale tipo di bisogno non sto soddisfacendo o quale valore sto calpestando o quale altra tipologia di problematica mi sta facendo non stare del tutto bene o non sta facendo stare bene una parte di me al mio interno. Solo così l'autogestione può mettermi nella condizione di focalizzarmi, di farmi carico del mio stato e di non tanto gestirlo, ma coinvogliarlo, soddisfarlo. E questa è una delle competenze che ritengo funzionali di base oggi più che mai, in un mondo che cambia con un click, in un mondo dove non si è spesso ascoltati, non si è etichettati dagli altri, dove c'è tanto pregiudizio, in un mondo dove c'è tanta competizione. Devo avere una grande capacità di autocontrollo e di autogestione del mio stato psicofisico e emozionale. Un'altra capacità molto importante è quella dell'ascolto. L'ascolto è l'arma segreta del leader. È facile dire ai propri dipendenti cosa fare o ai propri collaboratori cosa fare, come migliorare o come risolvere il loro problema. Invece di parlare è necessario ogni tanto provare anche a fare domande che siano di qualità, domande che portano l'interlocutore a ragionare più nel profondo, per esempio riferito a un comportamento non del tutto corretto. Piuttosto che chiedere perché l'hai fatto, fare una domanda del tipo che cosa ti ha portato ad avere un comportamento del genere, porta l'interlocutore da rispondere a livello razionale a quello emotivo e soprattutto ascoltare quello che ti sta dicendo, come te lo sta dicendo. Lascia che siano loro a scoprire cosa fare, come migliorare. Lascia che siano loro a trovare la soluzione spesso ai problemi. In questo modo saranno più determinati, a percorrere quella strada attraverso la quale potranno imparare nuove competenze, oltre a crescere sul piano dell'indipendenza. Ci sono tre chiavi molto importanti per un ascolto cosiddetto efficace: il parafrasare, le domande aperte e il debriefing. Per quanto riguarda il parafrasare, è quando qualcuno parla, prova a parafrasare con le sue parole. L'abbiamo un po' anticipato in quello che era il video precedente. Quindi quando uno mi sta parlando e nel momento in cui tocca a me a interloquire, magari gli dico: quindi se ho capito bene mi stai dicendo questa cosa, è corretto? Ecco, l'interlocutore, con questa parafrasare, l'interlocutore apprezzerà molto questa attenzione e se allo stesso tempo quindi otterrò maggior risultato nell'ascolto da parte sua, ma soprattutto è una modalità attraverso la quale, se ho capito male, potrò rivedermi. Quindi parafrasare non vuol dire concordare, vuol dire solo che hai capito quello che la persona intendeva dire in quel momento. Le domande aperte sono domande che lasciano la possibilità all'interlocutore di ampliare quel discorso, mentre la domanda chiusa necessita solo una risposta sì o no. Le domande aperte danno la possibilità all'interlocutore di interloquire in maniera più libera, ecco, diciamo un po' più soddisfacente, di sentirsi sicuramente più a loro agio con te stesso, con il proprio capo, con il proprio leader, con il proprio con i propri subalterni o avamposto, sopraposto. Il debriefing sono quelle attività che ritengo necessarie da mettere in campo dopo ogni riunione, quindi dedicare alcuni minuti per fare il punto con un collega o con un paio di colleghi oppure con quelle persone che avete visto o sentito ma non del tutto in accordo, per comprendere se si può diciamo chiarire ancora meglio il concetto al fine di averli totalmente dalla vostra parte. Poi ci sono le competenze empatiche. Cosa vuol dire? Le competenze empatiche sono quelle competenze che abbiamo visto un po' nel processo comunicativo di prima, di entrare in sintonia, in sinergia, in ricalco. Non dico proprio come è la definizione dell'empatia, entrare nei panni degli altri, perché è eccessivo e a volte non è possibile, perché spesso gli individui fanno fatica ad entrare nei loro di panni, quindi è un po' difficile entrare in quelli degli altri, ma sicuramente avere quella capacità di creare quell'armonia, quella sensazione energetica attraverso la quale chi è con me, chi sta con me, chi mi sta ascoltando possa sentirsi a proprio agio, al sicuro, e quindi far scendere, far cadere quelle che sono le barriere naturali di diffidenza che possono portare questo interlocutore ad avere paura di essere in qualche modo paura che magari chi gli sta parlando possa in qualche modo ferirlo o che altro. Quindi avere la capacità empatica significa proprio entrare in quella sintonia, in quel rapport relazionale che ti porta poi ad avere maggiore facilità nella comunicazione. Competenze di feedback. Beh, il feedback è il più importante strumento che abbiamo per far crescere, per far evolvere, per far migliorare le persone. Purtroppo spesso è trascurato ed è la modalità invece attraverso la quale noi tutti, soprattutto i leader, i professionisti, i manager, misurano l'efficacia del proprio team, ma soprattutto di se stessi e soprattutto della comunicazione. Quindi quando qualcuno ci fa notare cosa abbiamo sbagliato, generalmente le persone o noi stessi tendiamo a difenderci, ci chiudiamo nelle nostre posizioni, così difficilmente ascoltiamo il consiglio che ci viene dato, anche se questo consiglio magari è giusto e prezioso. Diventa quindi importante in quest'ottica trovare uno schema linguistico che ci permetterà di abbassare le difese razionali, soprattutto dell'interlocutore, per far sì poi che accetti di buon grado magari quel feedback. Il feedback, per essere efficace, deve essere costruttivo, empatico, chiaro, neutrale. Costruttivo vuol dire non va a svilire l'interlocutore, ma semplicemente segnala le conseguenze di un ipotetico suo comportamento, di azione o di scelta. Empatico vuol dire che è personale, diretto a lui, è soggettivo, supporta questa persona ed esprime comprensione e disponibilità per questo individuo. Chiaro vuol dire che deve essere facilmente comprensibile, dettagliato e che soprattutto offra delle soluzioni, dei suggerimenti evocativi e dei suggerimenti preziosi a chi deve migliorarsi. E neutrale, cioè non valuta né interpreta le ragioni che hanno spinto questo individuo ad agire, ma evidenzia i fatti concreti, oggettivi, gli atteggiamenti comportamentali oggettivi su cui si può realmente intervenire. Questo è un metodo che viene definito evidence effect chance, vuol dire evento, effetto, cambiamento. Sostanzialmente noi diamo la possibilità con l'evidenza di analizzare il comportamento o l'azione della persona e quindi mai la personalità. Non andiamo sull'identità dando dei giudizi all'identità. Sei un, ma ti sei comportato in un determinato modo. L'effetto, quindi, si studiano le conseguenze che il comportamento ha prodotto sugli altri, sull'ambiente, sul compito, sul modo strettamente impersonale, evitando qualunque interferenza emozionale. E poi il cambiamento, la chance, cioè si aiuta la persona a capire il tipo di cambiamento richiesto, se la causa è un comportamento inappropriato, il soggetto magari deve avere la volontà di poterlo cambiare, e in questo stadio è giusto incoraggiarlo e generare delle soluzioni automatiche che diventino poi soluzioni proprie di questa persona. Quindi, riassumendo, i feedback si può dividere in tre passi fondamentali. Uno, fai sempre un feedback positivo, fai notare ciò che di buono ha fatto questo individuo. Per esempio, se una persona sta facendo un'attività di concetto nella tua azienda e ha sbagliato qualcosa, prima di andare direttamente sull'accaduto, in maniera onesta e coerente, quindi non prendiamo in giro le persone, diciamo: bene, Giovanni, Andrea, Giuseppina, hai fatto un ottimo lavoro dal punto di vista formale, di scrittura, complimenti, perché comunque vedo che ti sei impegnato, ti sei impegnata. Ecco. Deve essere vero. Questo cosa fa? Innanzitutto dà un input chiaro al cervello di questa persona, facendogli capire su quale strada deve continuare a battere, che è una strada comunque giusta. E non dico mai, ma non dobbiamo eliminarli nel feedback, perché cancellano tutto quello che ho detto precedentemente. Sono frasi, parole avversative, neanche tuttavia. E mi chiedevo, quindi impersonale, mai diretto, se quello che è accaduto, facendogli notare ciò che è accaduto, potrebbe essere magari migliorato, e quindi, secondo punto, suggerire un nuovo modello, facendo anche questa cosa, o mettendo in campo anche questo modello Excel, o appunto facendo questa telefonata, oppure facendo qualche altra cosa. E come fecimo, per esempio, nel progetto che abbiamo fatto per il cliente Tizio, e gli spieghi la strategia. Quindi, positivo, porta in evidenza immediatamente quello che la persona ha fatto di buono in quel momento, così dai un input chiaro e preciso al suo cervello su qual è la strada da percorrere. E concentrati sull'accaduto, non in maniera diretta, ma in maniera dissociata. Mai utilizzare il ma però perché tuttavia, tuttavia, perché cancella sostanzialmente quello che è stato detto precedentemente. Quindi fai notare ciò che è accaduto in maniera dissociata, e ho notato che, mi chiedevo se, suggerisci il nuovo modello, sempre in maniera interpersonale, quindi come dicevo poc'anzi, cosa ne pensi? Cosa penserebbe magari il nostro capo, il nostro manager di, se realmente facessimo? Suggerisci il nuovo modello e dai una nuova strategia che può percorrere. Quindi, fai notare alla persona cosa ha fatto di bene. Questo passaggio non solo fa sì che la persona abbassi le difese razionali e accetti meglio il tuo feedback, ma mette anche dei precisi paletti al tuo cervello. Quindi comincia col dire: mi piace quello che hai fatto, perché e poi vai sull'attività che invece è la descrizione dei fatti, facendo attenzione a non giudicare l'identità di una persona come sei stato, sei proprio un, non potevo che aspettarmi questo da una persona come te, devi avere il focus solo sul comportamento. Quindi suggerisci poi un nuovo modello comportamentale descrivendo le conseguenze del comportamento attuato. Cosa succederà se non si trova una soluzione? Cosa importante è trovare soluzioni efficaci che garantiscono condizioni ottimali per tutti? Valuta solo le conseguenze del comportamento, cerca insieme a lui o lei le alternative appropriate e ricorda che, come per te, anche per gli altri, è molto difficile comprendere le intenzioni che stanno all'origine delle azioni. Pertanto suggerisci alla persona cosa realmente può migliorare, non evitando di dire cosa hai sbagliato immediatamente, ma essendo più fini, parlando in maniera in seconda persona, come poc'anzi vi ho detto. Perché un feedback non adeguato può generare distorsioni, emozioni come frustrazione, sconforto, rabbia, e le persone sostanzialmente, quando si trovano in determinate situazioni e stati emozionali, poi fanno fatica a gestirli, e tutto ciò ci viene sostanzialmente contro alla nostra capacità di gestione del team o gestione della leadership. Quindi passiamo ora invece a un'altra competenza, che è la competenze motivazionali e soprattutto la capacità di motivare il proprio team. Cosa vuol dire competenze motivazionali? Vuol dire dare alle persone quelle capacità di trovare ispirazione nelle cose perché hanno uno scopo più grande, perché hanno una visione d'insieme e hanno la capacità e hanno avuto la capacità di posizionare degli obiettivi strategici. La motivazione, come hai visto nel modulo che è riferito ai fattori critici di successo, nel quale abbiamo parlato di scopo, visione e missione, è proprio lì. La motivazione è un concetto fondamentale da tenere sempre bene a mente, perché non sempre le persone hanno voglia, nel senso sono motivati a fare quello che fanno, e spesso la demotivazione viene determinata dal fatto di non sentirsi apprezzati, dal fatto di non avere sufficientemente autostima, dal fatto di aver ricevuto dei feedback non del tutto positivi, dal fatto di non essersi sentiti parte in causa di un progetto, di un programma, di un prodotto, magari dal fatto che non sono e non stanno riuscendo a soddisfare i loro bisogni psicorelazionali, dal fatto che non hanno chiaro uno scopo, dal fatto che non hanno chiaro una visione e dal fatto che non hanno chiari gli obiettivi. E questo è il compito del leader. Il leader deve avere la capacità di motivare se stesso e quindi avere per sé chiare queste cose: scopo, visione, missione e soddisfazione dei propri bisogni. Ma soprattutto deve rendere partecipe il proprio team, la propria squadra, il proprio gruppo su quello che è lo scopo, farlo apprezzare da tutti, far sì che le persone si sentano identità di quello scopo e quindi si sentono parte di una visione sistemica comune, e a questo punto metterli in condizioni di essere proattivi dal punto di vista di missione e di obiettivi. Solo così avete la capacità di rendere costantemente motivazione, dare costantemente motivazione anche a coloro che magari ogni tanto la perdono, utilizzando il feedback positivo costante, utilizzando momenti di certificazione, nel senso che date dei feedback positivi e generate nella vostra azienda momenti nei quali si può godere dei propri risultati, nei quali in maniera conviviale ci si scambiano emozioni. Ecco come si tiene alta la motivazione. Avere competenze, altro passo fondamentale, di storytelling. Come vuol dire come raccontare? I leader capiscono l'efficacia di un racconto, e se lo capiscono sanno esattamente che spesso lavorare con le persone parlando a livello metaforico è molto più incisivo che qualsiasi altro modello comunicativo. Un racconto diventa memorabile e ha un'intensità emotiva che né i fatti né le argomentazioni possono mai raggiungere. Quindi quasi tutte le narrazioni che ci sono di carattere aziendale parlano sostanzialmente del viaggio che l'azienda sta facendo e che sta intraprendendo, degli ostacoli che sta superando, delle opportunità che sta mettendo a mercato e soprattutto che incontreremo lungo la strada. Quindi in buona sostanza parla di quello che è il classico viaggio dell'eroe e quindi coinvolgente nei confronti di tutti. Oramai ci sono centinaia e centinaia di film e di libri che raccontano di leader che hanno saputo motivare il proprio team, la propria squadra, i propri guerrieri, facendo racconti che introducevano al loro interno questo viaggio tipico dell'eroe, l'eroe che ha avuto, se era in difficoltà, ha avuto la chiamata, l'ha accettata, ha superato gli ostacoli, ha incontrato i mentori, è caduto, si è rialzato e ha superato, eccetera. Quindi un buon racconto include i seguenti elementi. Uno, deve avere un significato di rilevanza per chi li ascolta. Ricordati che quando parli con le persone che ti stanno ascoltando, ascoltano la trama, soprattutto, che deve essere chiara. E due, deve avere un inizio, quindi che comporta la presenza di un ostacolo iniziale. Ok? Tre, devi dargli la sensazione in questo racconto che si sviluppi e dici come l'ostacolo è stato o verrà superato, quindi raccontando la storia di qualcun altro, magari raccontando la storia di Edison, magari raccontando la storia di condottieri, magari raccontando la storia di Disney, prendendo delle storie che hanno avuto un senso, o di uno sportivo che ha superato i propri limiti, e deve avere un finale che contiene spesso una lezione, una metafora, quella lezione che mentre l'ascoltatore ascolta lo fa improvvisamente avere un'intuizione e ribaltare magari la sua convinzione che era limitante in antitesi, e soprattutto deve avere un impatto emotivo, non avere problematiche. Anzi, io spesso invito chi ha ruoli di coordinamento, di leadership, ora non a piangere, nel senso che se non è strettamente necessario, io mi commuovo spessissimo e non credo proprio che la mia assunzione di leadership davanti alle persone che conduco sia messa in discussione, perché l'essere se stessi è il miglior pregio di un leader, quindi un impatto emotivo autentico. Poi deve avere tra le competenze relazionali la gestione delle aspettative e dei conflitti. Beh, è importante saper gestire le aspettative, perché a volte le aspettative non gestite creano conflitti. Quindi la gestione delle aspettative è la linfa vitale del successo o dell'insuccesso di un'azienda. Il gioco delle aspettative si può presentare in varie versioni diverse. Uno può essere magari un gioco, chiamiamolo fra virgolette gioco, del proprio capo che vuole fissare delle aspettative, uno standard il più alto possibile, in modo che lui possa avere meno pressioni. Ci sono anche giochi di team, nel senso che vogliono avere obiettivi molto bassi, in modo che sanno di poterli raggiungere, quindi hanno il minimo sforzo e il minimo rischio. Ma diciamo che un vero leader pone delle aspettative sui propri collaboratori che vanno esclusivamente in funzione alle caratteristiche distintive, alla capacità e alle skill e alle credenze e alle convinzioni del singolo individuo. Non darà mai a una persona un livello da raggiungere che sa in partenza che non può raggiungere, a meno che non faccia il gioco del cereno, cioè non metta in condizioni estreme un individuo perché lo deve fare fuori. Spesso succede questo. Beh, io credo che sarebbe molto meglio, è molto meglio essere onesti e coerenti piuttosto che mettere in difficoltà un individuo e demolirlo ancora di più a livello individuale, di identità e di autostima. Quindi poniamo come leader, come professionisti, poniamoci e poniamo al nostro team quelle che sono aspettative ragionevoli, che sono in linea col nostro scopo, con la nostra visione, che sono nelle nostre corde e che possiamo realmente raggiungere, perché così eviteremo tutte quelle parti che sono conflittuali con noi, conflittuali dal punto di vista di delusione, ci metteremo nelle condizioni di essere più spediti. È chiaro che poi i conflitti possono nascere, perché il conflitto nasce là dove ci sono persone che lavorano e là nasce là dove ci sono persone che hanno una mappa del mondo diversa, hanno convinzioni diverse, background diversi, culture diverse. Beh, sicuramente il ruolo del leader è un po' il ruolo del coach, quello che facciamo noi, di mettere in equilibrio quello che è in disequilibrio e trarre, coagulare sostanzialmente una soluzione che sia win-win. Pertanto è importante cercare di affrontare qualsiasi tipo di conflitto ragionando sempre in maniera oggettiva sul comportamento, sulle dati oggettivi, mai sull'identità, e cercando non di convincere le persone, ma prima di tutto di capire il loro modo di pensare, affinché tu, comprendendo il loro territorio, puoi modificare il tuo elocchio affinché loro possano comprendere eventualmente ambiti di miglioramento. Impara a dire di no, soprattutto impara a dire di no, perché il no è educativo, ma è un no educativo che in primis deve essere applicato nei tuoi confronti. Un leader che ha chiaro uno scopo, che ha chiara una visione, che ha chiara una missione, che ha chiaro quali sono i valori, i sistemi valoriali della propria squadra, beh, deve anche imporsi quella disciplina attraverso la quale è importante dirsi di no, per evitare poi di uscire strada, uscire dai binari e poi metterci in condizione di rincorrere l'obiettivo che aveva messo in campo. Spesso siamo tutti presi da tanti input, compresi i nostri collaboratori, e a volte si corre il rischio di essere catturati proprio a livello emozionale da delle idee, dai loop che ci possono portare via da situazioni che invece erano ben incarnate e ben su binari. A volte il dir di no ci porta nella condizione disciplinata di prendersi la responsabilità, assumersi la responsabilità di portare a termine i compiti come prestabilito, e spesso il no è educativo anche nei confronti di altre persone. È chiaro che il no deve essere sempre giustificato, non può essere un no perentorio, ma deve essere giustificato e sostenuto realmente da quelli che sono i fattori che vi hanno portato a definire esattamente quel no. Bene, ci vediamo al prossimo video.